le cose che abbiamo detto ieri sera, perché anche chi è arrivato soltanto questa mattina possa in qualche modo inserirsi e comprendere quello che
Fa finta che non ci sia.
E comprendere quello che andiamo a leggere. Allora, ho scelto per queste giornate il testo e l'esperienza di un profeta che ha vissuto una situazione matrimoniale fallimentare. Il matrimonio con una prostituta che è diventato, per volere di Dio, un simbolo di un altro tradimento. Osea ha sperimentato il tradimento di questa donna che comunque andava in cerca di altri amanti. Ha vissuto questo fallimento esistenziale, ha vissuto questa sofferenza, ha vissuto questa situazione con dolore profondo, e il Signore gli ha chiesto che quel pezzo della sua vita fosse un simbolo per rappresentare i tradimenti che il popolo di Israele nel suo insieme continuava a perpetrare nei confronti di Dio. Cioè, quell'alleanza matrimoniale che c'era tra Osea e sua moglie e che veniva continuamente infranta e messa alla prova, doveva rappresentare e ricordare l'alleanza tra Dio e il suo popolo, continuamente tradita dal popolo. Questa è l'esperienza di Osea, questa è la parola che attraverso l'esperienza di Osea Dio vuol dire al suo popolo. Siamo nell'ottavo secolo avanti Cristo, siamo molto lontani da noi temporalmente, però la sua esperienza è qualche cosa che non è relegato nel tempo antico, ma è qualche cosa che ci tocca sempre, perché l'alleanza tra Dio e il suo popolo non si è esaurita nell'Antico Testamento, si è piuttosto rinsaldata e resa più profonda nel Nuovo. Ed è un'alleanza che chiede sempre di essere purificata, chiede sempre di essere vissuta con una fedeltà maggiore. Questa è, diciamo così, la situazione di Osea. Una parola sul tradimento: perché Israele tradisce l'alleanza con Dio? Dio ha chiesto un'alleanza stretta, come è quella matrimoniale, ha chiesto un'alleanza totalizzante. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio, voi e me, non c'è altro. Io sono disposto a darvi tutto quello di cui avete bisogno. Io desidero essere l'unico per voi, così come voi siete unici per me. In questo senso, la somiglianza di rapporto tra Dio e il suo popolo è molto stretta con il rapporto matrimoniale. E Osea è interessante perché è il primo profeta, è il primo nell'Antico Testamento a paragonare il rapporto con Dio al rapporto matrimoniale. E questa metafora del rapporto matrimoniale come metafora del rapporto tra Dio e il suo popolo continuerà a essere ripresa sia nell'Antico Testamento sia nel Nuovo Testamento fino al libro dell'Apocalisse. Alla fine dell'Apocalisse c'è appunto il rapporto matrimoniale rinsaldato tra Dio e la Chiesa, anzi tra Cristo e la Chiesa, la sposa, la fidanzata che si prepara a diventare sposa, con le nozze che dovrebbero essere le nozze eterne. Magari ci torniamo su questo. In ogni modo, ecco, questa lettura di Osea diventa interessante perché percorre un po' tutta la Bibbia, fino all'ultimo libro della Bibbia, che è l'Apocalisse. Dicevo, perché Israele tradisce l'alleanza con Dio? Perché va in cerca di qualcosa che crede di poter ottenere da altri che non sono Dio. Cerca la fertilità del suolo, cerca i frutti della terra, non li cerca da Dio, ma li cerca dalle divinità pagane, in particolare da Baal, che è il dio della pioggia, della tempesta e quindi anche della fecondità della terra. Il punto non è l'abbandono totale di Dio, ma è il sincretismo, cioè una cosa magari la chiedo a Dio, un'altra la chiedo a Baal. Insomma, vado in cerca della divinità che mi fa più comodo. Vado un po' col marito, vado un po' con l'amante. questa situazione incerta e questa situazione compromessa e questa situazione falsa e questa situazione di non unicità che il Signore non può tollerare. Dio si definisce geloso, vuole tutto l'amore per sé e vuole tutta la fiducia per sé. Quando invece ci sono situazioni di infedeltà, allora i frutti di questo matrimonio, i figli di questo matrimonio, diventano in qualche modo anche loro simbolo di qualcosa e diventano simbolo di una situazione compromessa. Osea ha dei figli con questa moglie infedele e questi figli ricordano i frutti della infedeltà, ricordano le stragi perpetrate, ricordano che Dio si è stancato di questa situazione, ricordano che Dio alla fine sta per rigettare un'alleanza che viene continuamente tradita. I nomi dei figli di Osea appunto richiamano queste situazioni. Israel, che richiama gli omicidi nella valle di Israel, non amata, che ricorda appunto un amore che sta per finire, non mio popolo, che ricorda un'alleanza che in qualche modo sta finendo di funzionare. Abbiamo letto il primo capitolo e siamo entrati un po' dentro a questa tematica e siamo entrati un po' anche dentro al modo di fare poesia di Osea. Osea scrive i suoi oracoli in poesia. Abbiamo visto come gioca con le ripetizioni delle parole per sottolineare i concetti, come gioca con le ripetizioni delle parole a distanza per dare un ritmo alla sua poesia, come gioca anche coi suoni, come si fa poi in poesia, non solo appunto con i significati ma anche coi suoni delle parole. Adesso proviamo a entrare nel cuore della metafora matrimoniale nel capitolo secondo, non i primi tre versetti che lasciamo stare per il momento, poi forse li riprendiamo se ci sarà tempo, ed entriamo invece in quello che è la prima parte del secondo capitolo, la prima vera parte consistente del secondo capitolo, che sono i versetti che iniziano col versetto 4 e terminano al versetto 15. Possiamo leggerli tutti per intero e poi li commentiamo unità per unità. Se qualcuno vuole leggere, per cortesia, dal 4 al 15, poi dopo commentiamo.
Accusate vostra madre, accusatela, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni e i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò come quando nacque, e la ridurrò a un deserto, come una terra arida, e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò, perché sono figli di prostituzione. La loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Essa ha detto: seguirò i miei amanti, che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere e non ritroverai i suoi sentieri. Inseguirai i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al mio marito di prima perché ero più felice di ora. Non capisci che io le davo grano, vino nuovo e olio, e le prodigavo l'argento e l'oro, che hanno usato per valso. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione,
grazie. Ecco, potremmo dire che il capitolo 2, tolti i primi tre versetti, si divide in due tavole, in due quadri, come le tavole di un dittico, una prima parte e una seconda parte accostate tra di loro, legate ma anche diverse. La prima tavola sono i versetti che abbiamo appena ascoltato. Proviamo adesso, prima di commentarli, a vederle, a vedere questa tavola, come è strutturata, come sono sistemate le figure nel quadro in qualche modo. Prendiamo la prima parentesi graffa che vi ho messo per evidenziare la prima porzione di testo. Se vedete, il versetto 4 comincia con un'accusa: accusate vostra madre. Poi in mezzo c'è un avverbio, altrimenti, e subito dopo una minaccia: la spoglierò tutta nuda. Accusa, avverbio, minaccia. Se noi andiamo avanti nel testo, ritroviamo la stessa struttura subito dopo. Guardate la seconda parentesi graffa. Si comincia con un'accusa: la loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna. Poi abbiamo un avverbio: perciò, e di nuovo una minaccia: ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere. Andiamo alla terza parentesi graffa. Troviamo di nuovo un'accusa: non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per Baal. L'accusa, poi troviamo l'avverbio, perciò, e poi di nuovo una minaccia: anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo e il mio vino nuovo nella sua stagione. Vedete che questa tavola è strutturata in tre sottounità, e ogni volta abbiamo l'accusa, l'avverbio e la minaccia, e ogni volta entriamo in una dimensione, diciamo, complementare rispetto alla dimensione precedente. Questa è un po' la struttura che ci aiuta a entrare nel testo. La poesia è strutturata in modo da farci focalizzare prima su un aspetto, poi sull'altro ancora. Che cosa possiamo dire della prima sottounità? Chiamiamo unità la prima tavola, sottounità quello che ho evidenziato con le parentesi graffe. Che cosa possiamo dire? Possiamo dire che qui il padre interpella i figli, quei figli di prostituzione, Israel non amata, non mio popolo. E cosa dice? Dice: accusate vostra madre, perché essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Che cos'è questa accusa? Che cos'è questa cosa che devono fare i figli? È una specie di disputa per procura, cioè in Israele ci sono due forme giudiziarie, ma come in Israele anche nel resto del mondo. La prima è quella normale, dove ci sono due che litigano e un terzo che fa da giudice. È la controversia giudiziaria. Tra due parti una terza si inserisce per dare ragione all'una o all'altra, o eventualmente parte del torto a tutte e due. Ma c'è anche un altro modo di gestire una controversia: quando due parti litigano tra di loro senza un giudice e una parte cerca di convincere l'altra. Qui siamo in questo secondo tipo di disputa. Però il padre non parla direttamente con la moglie, chiede ai figli di andare dalla mamma ad accusarla. Chiede ai figli di andare dalla mamma a dire a lei tutte le colpe che il babbo le rimprovera. Può sembrare una cosa strana, ma in realtà dietro c'è un significato. La madre rappresenta Israele, la madre rappresenta il popolo intero. I figli della madre sono a loro volta degli israeliti. Se la madre rappresenta il popolo, i figli del popolo chi sono? Sono il popolo stesso. Accusare la madre, accusare il popolo di Israele, vuol dire accusare anche se stessi, perché sono figli del popolo di Israele. Insomma, qui c'è un gioco di immagini per dire che il popolo deve prendere coscienza della propria prostituzione, della propria infedeltà. E questa accusa è un'accusa che richiama un modo di divorziare. Essa non è più mia moglie e io non sono più suo marito, è la negazione della promessa matrimoniale, è la negazione dell'alleanza, cioè il nostro rapporto di alleanza è finito, il nostro matrimonio è finito, la nostra alleanza è finita. E come si faceva a divorziare? Tra le varie modalità c'era quella del pubblico ludibrio. Il marito prendeva la moglie traditrice, la portava in piazza, la spogliava davanti a tutti e diceva: guardatela, da adesso in poi non è più mia moglie. Il che la lasciava libera di essere presa da altri, ma non c'era la corsa a prenderla se si era comportata in questo modo col primo marito. In ogni caso, questa è la minaccia: la spoglierò davanti a tutti, che è da un lato ciò che accade nel matrimonio, dall'altro ciò che accade nella situazione di Israele. Che cosa cerca Israele da Baal? Che cosa cerca Israele dai suoi amanti? Cerca i doni della terra, cerca la fertilità del suolo. Che cosa vuol dire spogliare Israele? Vuol dire lasciarlo nella siccità, vuol dire lasciarlo nella miseria, nella carestia, nella povertà. E tutti gli altri vedranno questo Israele infedele spogliato di una spoliazione che dice: la mia alleanza con Israele è finita. Questa è dunque la prima accusa ed è la prima minaccia. Accusate vostra madre delle sue prostituzioni, se questa non cambia la spoglierò tutta nuda, la ridurrò a un deserto, a una terra arida, e la farò morire di sete. Andando avanti troviamo di nuovo un'accusa: la loro madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana, il mio lino, il mio olio e le mie bevande. È interessante questa, sono interessanti queste parole che dice la donna: seguirò i miei amanti che mi danno questo, quello e quell'altro. Io ho sottolineato la parola mio, l'aggettivo possessivo mio, che qui è ripetuto. Quante volte viene ripetuto? Sette volte. E sette non è mai un numero casuale. Sette nella Bibbia rappresenta la totalità. Qui c'è una totalità di aggettivo possessivo. C'è una totalità di mio ripetuto. Mio, mio, miei, miei. Insomma, questo amore per Baal è un amore completamente interessato. Ed è l'amore di qualcuno, o di qualcuna in questo caso, che cerca di appropriarsi di cose. È un amore interessato ed è un possesso rapace. La donna vuole delle cose, Israele vuole delle cose, non le interessa un amore. Sono amori interessati e fasulli. Perciò, ecco la minaccia: ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di barriere. Attenzione, perché qui non è la stessa minaccia di prima. Qual è il primo pensiero che ha Dio? La ripudio davanti a tutti. Basta, chiuso, finito. Però a questo punto cambia strategia. Dice: no, non la ripudio davanti a tutti. Cosa faccio? Lei va in giro a tradirmi coi suoi amanti? Bene, la chiudo a chiave. Vedrai che dopo non ci va più. Le sbarrerò la strada, ne cingerò il recinto di barriere, cioè le impedirò di andare in cerca di altri. E a questo punto noi troviamo ancora una parola ripetuta. Questa volta non è l'aggettivo possessivo mio, questa volta è la negazione. non ritroverà i suoi amanti, non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Qui la traduzione andrebbe precisata, in realtà in ebraico dice li cercherà e non li troverà, quindi tre volte si ripete il non. Davanti all'amore interessato della donna, Dio dice il suo no, e non lo dice una volta sola, lo dice tre volte. Se non capisci la prima, se non capisci la seconda, te lo dico anche la terza. I tentativi della donna diventano una strada sbarrata da parte di Dio. L'ultima sottounità non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio e le prodigavo l'argento e l'oro che hanno usato per i Baal. Ecco, qui c'è una, come si può dire, una sottolineatura della comprensione di un rapporto. Cioè, ero io che le stavo dando ciò di cui aveva bisogno e lei non capiva che quelle cose non le venivano da altri, le venivano da me. Lei non capiva, non conosceva, non si rendeva conto di quella che era la realtà dei fatti, e addirittura i doni che io le ho fatto lei li ha usati per altri, il grano, il vino nuovo, l'argento e l'oro che hanno usato per i Baal. È il colmo. Perciò, e qui c'è la minaccia, anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Ecco, qui mio lo dice il Signore. Qui è il Signore a sottolineare chi è il vero possessore. Il grano, il vino nuovo sono i suoi. E se lei si confonde, lui non si confonde. Se lei non capisce, lui chiarisce da dove vengono questi doni. Vengono da lui. Il mio grano, il mio vino nuovo. Ho sottolineato a suo tempo, nella sua stagione. Perché? Lei va da Baal per chiedere che la stagione sia fruttuosa, per chiedere che l'estate sia il tempo della mietitura e sia il tempo della raccolta degli ulivi, delle olive, scusate. E lui cosa dice? Bene, quando arriverà la stagione della mietitura, quando arriverà la stagione delle olive, io invece di dargliele me le riprenderò. Così la stagione non sarà la stagione del raccolto, sarà la stagione della carestia. Poi va avanti al versetto 13: farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i noviluni, i sabati, tutte le sue solennità. Qui c'è un gioco di parole, perché cessare in ebraico si dice Shabbat. Sabato in ebraico si dice Shabbat, e il sostantivo e il verbo sono tra loro legati, perché lo Shabbat, il sabato, è il giorno nel quale si Shabbat, cioè si cessa dal lavoro. Allora, lei aspetta lo Shabbat per fare festa, lei aspetta che si cessi dal lavoro per far festa? No, si cesserà, ma non dal lavoro, si cesserà dalla festa. La festa sarà un'antifesta, per dir così. Lui gioca sulle parole per dire che la sua attesa di festeggiare, la sua attesa di riposarsi, sarà completamente tradita. Le farò scontare i giorni dei Baal, dice al versetto 15, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me. Io ho intitolato questo percorso che facciamo su Osea Poema di un amore incorrisposto e vivo. Incorrisposto lo abbiamo visto, l'amore di Dio non trova una risposta sincera da parte della donna. D'altra parte, questo amore è ancora vivo in Dio. Dio è così arrabbiato perché l'amore lui non l'ha perduto, anche se minaccia. In realtà la rabbia dice che l'amore c'è ancora. Finché uno è arrabbiato significa che quell'amore gli interessa. Il punto è che non interessa a lei. seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me. Quando si dimentica un amore, significa che quell'amore davvero non c'è più. Quando ci si dimentica di una persona, significa che quella persona nel nostro cuore non c'è più. E lui, alla fine di tutte queste accuse e di queste minacce, prende atto che quell'amore da parte di lei non c'è più. Mentre seguiva i suoi amanti, mentre dimenticava me, e se lei ha dimenticato, la cosa è chiusa. E infatti Dio chiude, oracolo del Signore. La parola oracolo del Signore chiude, prende atto della situazione. E a questo punto il giudizio è anche concluso, non c'è più niente da giudicare, la situazione è chiara. A questo punto noi cominciamo a leggere quella che è la seconda tavola e troviamo che questa tavola è molto difforme dalla prima. Questa tavola ci sorprende. Questa parte di testo del capitolo secondo, che sta accanto alla prima parte, non ce la aspetteremmo. Proviamo a leggerla e proviamo a capire perché suona così strana per noi. Benissimo, grazie. Allora, come abbiamo fatto fino adesso, proviamo a farci guidare dalla struttura per entrare in quello che è il messaggio di Osea. Fino adesso noi abbiamo trovato un'accusa, un perciò e una minaccia. Se proviamo a leggere il versetto 16, troviamo il perciò, ma l'accusa non c'è. E invece della minaccia abbiamo una promessa. Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Che cosa succede qui? Per noi è molto strano, perché il profeta poeta ci ha abituato a seguire questo ritmo: accusa, perciò, minaccia. Qui non lo abbiamo, o forse lo abbiamo in maniera nascosta. Perché se noi guardiamo bene, tutto quello che c'è nella prima tavola è una serie di accuse. Allora, prima di questo perciò del versetto 16, l'accusa c'è. Tutta la prima tavola è una serie di accuse e tutta la prima tavola precede questo perciò. Dopo il perciò abbiamo una promessa, non è più una minaccia. Che cosa vuol dire? vuol dire che Dio ha cambiato radicalmente strategia. Lei si è dimenticata di lui, ma lui no. È questo il punto, che lui non riesce a dimenticarla. È questo il punto, che lui è ancora innamorato. E visto che non funziona tutto il resto, ci prova in un altro modo ancora. E in quale modo ci prova? Ci prova cercando di riallacciare quel dialogo che non c'è più. Perciò, ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Se lei non cambia, cambia lui. E la vuol portare nel deserto. Fino adesso abbiamo visto il desiderio di una terra fertile. La porta nel deserto, non per farla star male, ma per un altro motivo. Cos'è il deserto? Che luogo è il deserto per Israele? È il luogo? Può essere il luogo della preghiera, ma soprattutto è il luogo dove è accaduto qualcosa. È il luogo dove, fuggiti dall'Egitto, Dio e Israele hanno stretto alleanza. Dove si è compiuta l'alleanza tra Dio e il popolo? Sul Sinai, durante il percorso dall'Egitto alla terra promessa. Nel deserto Dio e Israele si sono sposati. Nel deserto si sono parlati, si sono piaciuti, si sono amati, si sono sposati. Il deserto è il luogo del primo amore. Lei si è dimenticata di lui? Sì. E allora lui cosa fa? La prende e la porta nel luogo del primo amore, perché si ricordi che cosa era successo, che cosa era scattato tra loro due. È il luogo della memoria, ed è una memoria di amore, di innamoramento e di promessa. La condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore, le renderò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Ecco, dal deserto si torna alla terra fertile. Qui c'è un gioco di parole, perché la valle di Acor suona molto simile a un aggettivo che significa sterile. Allora, ciò che può essere sterile, io lo trasformerò in porta di speranza. Anche qui non si capisce cosa c'entra la speranza, ma la parola speranza in ebraico suona molto simile alla parola cisterna. E la cisterna tiene l'acqua per irrigare, per bere. Allora, ciò che sembra sterile, io lo trasformerò in qualcosa che custodirà l'acqua per la vita e l'acqua per la fertilità. La sterilità sarà solo apparente, perché io porterò quell'acqua che serve. La canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Allora, questo canterà un po' problematico, perché Israele, quando era nel deserto, cantava? Avete memoria che il racconto dell'Esodo parli di un canto? No. Il punto è che in ebraico il verbo hana può voler dire anche cantare. Qui c'è una che viene condotta nel deserto, nel luogo del primo amore, e il traduttore ha pensato che quando ci si vuol bene, quando si è innamorati, si canta anche. Hana vuol dire cantare. Così l'ha interpretato già San Girolamo nei primi secoli dell'era cristiana, e questa traduzione ha continuato ad essere divulgata. Però il verbo hana in ebraico significa anche rispondere, e forse questo rispondere è più sensato. Tra loro due non c'è rapporto, tra loro due c'è una situazione di crisi nera. Lui la prende, la porta nel luogo del primo amore e si mette a parlarle. Che cosa si aspetta uno che cerca di ricominciare un dialogo? Si aspetta che l'altra parte risponda. E allora qui la traduzione giusta non è canterà, che è un po' poetica, no? La traduzione giusta è lei risponderà. Cioè, finalmente quel dialogo di amore che si era interrotto ricomincerà. Là, dove la porterò io, risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. Che cosa aveva risposto Israele alla proposta di alleanza? Quel che il Signore ha detto, noi lo faremo. Ecco, lui la porta nel luogo del primo amore perché lei possa ricominciare a parlare con lui e a rispondergli in maniera positiva. Dicevo che questo canterà è una traduzione poco corretta e poco sensata rispetto al testo. È un errore che aveva già fatto San Girolamo ed è un errore che ha continuato ad esserci nelle varie traduzioni. Dove troviamo questo testo? Nella nostra liturgia. La canterà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì nel paese d'Egitto. Lo troviamo nella festa di Santa Cecilia, patrona dei musicisti. Ecco, una traduzione sbagliata è entrata dentro alla liturgia e continua ad essere lì, però dovremmo piuttosto tener conto del testo e di come va tradotta più correttamente. Dico anche che questa traduzione qui è la vecchia CEI, non è l'ultima traduzione che è stata fatta, che ha cercato qualche miglioria. In realtà non è che siano tante, questa l'ha corretta, ma io ho lasciato la vecchia traduzione anche per entrare un po' dentro al gioco del testo. Allora, il primo perciò lo abbiamo capito. Poi guardiamo ancora la struttura. Vedete che io ho evidenziato in grassetto qualche cosa che ritorna. E avverrà in quel giorno, in quel tempo, al versetto 20, e avverrà in quel giorno al versetto 23. Anche qui dovremmo brontolare col traduttore, perché al versetto 20, in quel giorno, il traduttore l'ha reso così, ma in ebraico è esattamente uguale al versetto 18 e al versetto 23. La traduzione letterale è "e avverrà in quel giorno". Il traduttore, temendo che chi leggeva o ascoltava si annoiasse di sentire ripetere la stessa espressione, ha voluto usare un'espressione sinonima. Però questo viene incontro un po' all'abitudine dell'italiano di non avere troppe ripetizioni, ma tradisce quello che invece in ebraico è una ripetizione voluta. Quando l'ebraico ripete, non è che ripete per caso, ripete perché vuole che si veda o la struttura, oppure prenda atto della insistenza del poeta. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dopo al perciò noi abbiamo per tre volte quello che succede nel momento in cui lei comincia a rispondere di nuovo al Signore. Allora, che cosa succede? E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, mi chiamerai marito mio e non mi chiamerai più mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal che non saranno più ricordati. Allora, dobbiamo dire una parola sul nome proprio di Baal. Baal è il nome proprio di una divinità, ma è anche un nome comune. Baal significa padrone, signore. E nella mentalità maschilista dell'epoca antica, il marito è il padrone della moglie. Allora, Baal significa padrone, però significa anche marito, però significa anche la divinità pagana della tempesta. Allora, il possessivo di prima persona si dice i, è un suffisso che si mette dopo. Se io dico Baal, può significare signore. Se io dico Baali, significa signore mio. Baali significa signore mio, padrone mio, marito mio, ma significa anche mio Baal, mia divinità. Allora, lui dice, le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal. Lei non deve più dire Baali. Per dire marito, le farò dire il nome Ish, che pure significa uomo e marito. Ishi, marito mio. Tutta questa spiegazione può sembrare complicata, ma cosa vuol dire lui? Per chiamare suo marito, lei non dovrà più dire Baali, ma dovrà dire Ishi. Perché? Perché non ci deve essere nel suo linguaggio più nessuna ambiguità. Non deve esserci nelle sue parole qualcosa che ricordi la divinità pagana. Cioè, io voglio riallacciare con lei un dialogo che sia autentico. E voglio che nelle sue parole scompaia l'ambiguità di altri rapporti che non sono il rapporto con me. E qui siamo ancora nel rapporto a due. Ma questo rapporto a due si allarga. Si allarga perché una volta che è riallacciato il dialogo, che cosa succede? In quel tempo, e avverrà in quel giorno, farò per loro un'alleanza con le bestie della terra e gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Allora, torna al discorso dell'alleanza. Lei ha risposto. Lei è disposta a lasciar perdere le altre divinità e allora ripristiniamo l'alleanza. Farò per loro un'alleanza con le bestie della terra, gli uccelli del cielo e i rettili del suolo. Insomma, la mia alleanza non coinvolge soltanto il rapporto intimo tra me e lei, ma il rapporto intimo tra me e lei si allarga al cielo e alla terra. Ti farò mia sposa per sempre. Anche qui bacchettiamo il traduttore, perché Osea usa tre volte lo stesso verbo. Ti farò mia sposa, ti farò mia sposa, ti farò mia sposa. Il traduttore al versetto 22 ha tradotto ti fidanzerò. No, è sempre lo stesso verbo. Dice tre volte l'intenzione di Dio di ripristinare questa alleanza con lei. Prima aveva usato tre volte il non, adesso usa tre volte mia sposa. E qui c'è da spiegare che cosa significano giustizia, diritto, benevolenza e amore. La traduzione italiana non può rendere la complessità dell'ebraico in questo punto. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Può sembrare che voglia dire una situazione, no? Io ti sposo e intorno a noi ci sarà giustizia, diritto, benevolenza e amore. Quel nella per noi è un po' vago. In realtà questo nella in ebraico può essere anche strumentale, cioè ti farò mia sposa per mezzo della giustizia e del diritto, della benevolenza e dell'amore. Detto in altri termini, poteva accadere che il marito, per prendersi la moglie, pagasse qualcosa al padre della sposa. Poteva essere una somma in denaro, poteva essere qualche cosa che aveva valore. Che cosa sta dicendo Dio? Io ti farò mia sposa e pagherò per farti mia sposa, darò come prezzo di questo matrimonio la giustizia, il diritto, la benevolenza e l'amore. Detto in altri termini, tu non ti sei mostrata né giusta, né benevolente, né piena di amore. Quello che manca a te, siccome io sono ancora innamorato perso, quello che manca a te per sposarmi, te lo do io. Sono io che ci metto quella giustizia, quel diritto, quella benevolenza, quell'amore che tu non hai avuto. Sono io stesso a metterceli. Questo è il prezzo di un'alleanza che io voglio far di tutto per ripristinare. E tu conoscerai il Signore. Vi ricordate prima? Mentre dimenticava me, non capì, non conosceva che ero io a darle grano, vino nuovo e olio. E adesso il contrario. E tu conoscerai, capirai il Signore. In più, questo conoscere, prima di tutto è un conoscere di consapevolezza. Tu prenderai consapevolezza di chi sono io per te, finalmente. Non lo capivi prima, finalmente lo capirai. Ma è anche un conoscere che può aprirsi alla relazione piena. Conoscere può esprimere sia una conoscenza razionale, ma può esprimere anche quella conoscenza che è l'unione dell'atto sessuale. Conoscere una persona anche dal punto di vista della carne. Allora, questo conoscere qui è un conoscere a 360 gradi. È un riconoscere Dio, ma è anche un amarlo fino all'unione più completa che può esserci tra il marito e la moglie. La stessa unione deve esserci tra Israele e il suo sposo, che è Dio. E avverrà in quel giorno l'ultima sottounità. Io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra, la terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, e questi risponderanno a Israele. Qui c'è una catena di risposte. Qual è l'idea di fondo? L'idea di fondo è che la terra è assetata e chiede acqua al cielo. Il cielo non ha acqua da solo e lo chiede a Dio. Dio risponde dando l'acqua al cielo, il quale risponde dando l'acqua alla terra, e la terra risponde all'uomo con i suoi frutti. È una catena di risposte. E vedete quanto è sottolineato il verbo rispondere: 1, 2, 3, 4. Dalla prima risposta della sposa, portata nel deserto, dove finalmente ha cominciato a rispondere, ci sarà una catena di risposte positive. Quella catena di risposte che si allarga dalla relazione a due a tutto il contesto e a tutto il creato. E questi risponderanno a Israele: io li seminerò di nuovo per me nel paese. Attenzione, perché Israele suona molto simile a Israel, che non significa Israele, ma significa Dio seminerà. Allora, la valle di Israele, per assonanza, ricorda il seminare di Dio, cioè è Dio stesso che in quella valle farà la sua semina, è Dio stesso che in quella valle porterà la fertilità. E amerò non amata, e a non mio popolo dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio. Ecco, finalmente quell'alleanza negata torna ad essere un'alleanza vera e viva. A non mio popolo dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio. Finalmente ognuno dice all'altra parte la propria promessa che era stata tradita. Vedete dunque che la prima tavola è la tavola, diciamo, negativa, con le accuse e le minacce. Poi Dio cambia strategia e cerca, attraverso la memoria, di ripristinare quel rapporto, e ricorda come quel rapporto ripristinato si apre a una catena di risposte positive che si allargano a dismisura fino a prendere tutto il creato. Qui sulla catena di risposte potremmo dire che le catene di risposte possono essere positive e possono essere negative. Non so se ricordate i Promessi Sposi. La monaca di Monza è una figura per una buona parte del romanzo negativa. Perché? Perché è una monaca che ha tradito la sua vocazione. È una monaca che è entrata in convento senza vocazione, perché i suoi l'hanno costretta. E standoci senza vocazione, a un certo punto vede dalla finestra un uomo che la guarda, ed è un uomo di malaffare. È un uomo che la guarda per concupirla. E Manzoni usa una frase lapidaria: davanti allo sguardo di quell'uomo lei lo vede, e Manzoni dice: la sventurata rispose. E da quella prima risposta data a quest'uomo ci sarà poi l'amore con quest'uomo, il tradimento del suo stato, e ci saranno vari misfatti che faranno saranno insieme. Le catene di risposte che partono da un certo punto possono essere positive e possono essere anche molto negative. Qui in Osea, per fortuna, abbiamo finalmente una catena di risposte positive. Partono da un ricordo di un amore vero, autentico, che deve essere appunto ripristinato. Ora, per quel che riguarda l'aiuto che può darci questo testo, io direi, spesso parlando di matrimonio, noi parliamo di quello che Dio dice sul nostro matrimonio, di quello che Dio dice sulla nostra famiglia. Con Osea possiamo provare a fare l'inverso. Che cosa dice il nostro matrimonio di Dio? Proviamo a fare qualcosa di analogo a quello che ha fatto Osea. Un pezzo della sua vita ha parlato a sé e agli altri del rapporto tra Dio e l'uomo, tra Dio e il suo popolo. Proviamo noi a entrare nell'esperienza del nostro matrimonio, a vedere gli aspetti carichi di affetto, gli aspetti positivi, come si è allacciata questa relazione, come è stato vissuto il dialogo nel gioco di domanda e risposta, di proposta e risposta. E proviamo attraverso la nostra esperienza matrimoniale a leggere qual è la nostra esperienza di Dio, qual è la nostra fedeltà a Dio. Se il nostro matrimonio è stato un'alleanza profonda, autentica, vissuta, questa esperienza di alleanza, che cosa ci dice dell'alleanza tra noi e Dio? È un'alleanza alla quale siamo stati fedeli? È un'alleanza che viviamo in maniera piena nella nostra vita? Oppure è un'alleanza che conosce anche qualche tradimento? In particolare, ci sono degli idoli ai quali noi chiediamo qualcosa piuttosto che chiederlo a Dio? Teniamo presente, quando si parla di idolo, che l'idolo è sempre bello. Non esiste un idolo brutto. Da un idolo brutto non si va a chiedere niente. Il problema dell'idolo non è che è brutto. Il problema dell'idolo è che non dà quello che promette. L'idolo è una statua bella, ma vuota, perché ciò che rappresenta non esiste. Ci sono delle situazioni, ci sono delle persone, ci sono delle realtà alle quali noi facciamo affidamento credendo che ci possano dare di più di quello che Dio ci dà. Qual è la nostra esperienza della provvidenza di Dio? Capiamo che il grano, il vino nuovo e l'olio ci vengono da Lui, o pensiamo che ci vengano da altri? Ecco, diciamo che possiamo fare, attraverso la nostra esperienza, una lettura di quanto Dio è presente nella nostra vita, prima di tutto di singoli, e questo magari può essere motivo di riflessione personale senza entrare, diciamo, nel dialogo di coppia, e poi possiamo provare a vedere come Dio entra nel nostro rapporto di coppia, quanto Dio è presente nel nostro essere marito e moglie, e quanto Dio entra nell'educazione dei nostri figli. Cosa c'entra Dio col nostro essere genitori? Cosa c'entra l'alleanza con Dio col nostro appartenere a una comunità? Allora, questo è un po', diciamo così, l'idea di fondo delle domande che vi ho dato. Adesso magari vi do il foglietto e le leggiamo insieme, così, perché possono aiutarvi nella condivisione. Non sono mai domande categoriche e tassative, cioè io le propongo. Può darsi che questo testo, nella sua ricchezza, vi suggerisca anche qualche altra pista che non è quella che ho pensato io. Provate a seguire le domande, ma se eventualmente questa parola di Dio vi suscita qualche interrogativo che ritenete sia importante, bello per la vostra vita, seguite pure anche le ispirazioni che non vengono direttamente da queste domande scritte. Allora, facciamo girare il foglietto e poi leggiamo un po' le domande. Vediamo un po' a metà, le fate girare.
È una coppia o una stessa?
Direi uno a coppia. Sì.
Una che vedo ieri, poi dopo con la bimba
sì.
Senti, se la prima riguarda quando ieri avevi detto che Osea soffre, cioè l'infedeltà della moglie, come Dio soffre l'infedeltà, e perché i figli che Osea ha non sono i suoi, se sono figli di prostituzione, che senso? Per la condizione della moglie, che appunto era una cosiddetta prostituta, o proprio per il fatto che lui soffre il dubbio della paternità o meno di figli?
Sì, è qualcosa che il testo non si occupa di dire. Certamente il punto non è di chi sono i figli dovrebbero essere i suoi, abbi figli di prostituzione, però nello stesso tempo potrebbero essere di qualcun altro, la moglie è una che va con tutti. Allora, dunque, qui ci sono diversi livelli di significato che giocano continuamente. Il testo non si occupa di descrivere lei come sacerdotessa di Baal. Il testo si accontenta di descrivere lei come prostituta. Perché? Perché da un lato prostituta richiama il culto a Baal, dall'altro prostituta dice una infedeltà continua. Quindi queste sovrapposizioni di significato vanno prese soprattutto per ciò che vogliono indicare, una alleanza continuamente tradita. E ci fermiamo qui perché se Osea avesse voluto calcare di più la mano sulla descrizione, diciamo così, della situazione di lei, avrebbe usato più spazio di quello che non ha usato. Non l'ha usato proprio perché richiamato il problema voleva comunque focalizzarsi sul rapporto di Israele.
L'altra è una domanda, è possibile che è molto bello questo passaggio da Baal a Ish, no? Memoria, però non so se sbaglio, in Genesi, forse il secondo racconto della creazione, non mi ricordo, si dice no, l'uomo è Ish, la donna è Isha.
Sì.
Che nasce da questa alleanza, cioè il matrimonio come anche parificazione della dignità uomo-donna, quindi cioè, non più tu sei mio padrone.
Allora,
ha voluto questo?
Allora, innanzitutto problema, quando è stato scritto il racconto della Genesi e in che rapporto temporale sta con questo? Perché il primo racconto della Genesi è abbastanza tardo, sicuramente è più tardo di questo, perché questo è prima dell'esilio in Babilonia di Giuda. Il racconto di Genesi 1 invece è successivo all'esilio. Il racconto di Genesi 2 di quand'è? Dovrebbe essere abbastanza più antico rispetto a Genesi 1, però dare delle date è sempre complicato. Ish e Isha, che cosa vogliono dire? Vogliono dire questo: dare il nome. All'uomo è chiesto di dare il nome all'animale. Che cosa vuol dire dare il nome? Dare il nome significa essere al di sopra. Chi dà il nome è il padre, ed è in un rapporto verticale rispetto al figlio. L'uomo dà il nome a tutte le bestie. Quando arriva la donna, le dà pure il nome. E allora si dice, beh, a questo punto l'uomo dimostra la sua superiorità, perché se dà il nome alla donna vuol dire che lui è superiore. In realtà, che nome dà l'uomo alla donna? Gli dà il suo, perché lui si chiama Ish e lei si chiama Isha. Allora non è un rapporto verticale, diventa un rapporto orizzontale. Cioè io riconosco che tu sei simile a me e nello stesso tempo altro da me. Io sono Ish, tu sei Isha. C'è una parte di somiglianza e c'è una parte di differenza. Quindi questo era giocato in un rapporto che non è più di dominio, ma è di riconoscimento reciproco. Quanto poi Osea conosca del racconto della creazione rimane per noi nel dubbio. Ecco, certamente c'è in questo testo un riconoscersi reciproco, che è appunto il riconoscimento dell'alleanza. Questo è un po' il discorso. Qualche altra domanda se avete? No. Bene, allora guardiamo le domande che vi ho proposto. Sono molte, come dicevo. Vedete voi che cosa volete seguire a livello di piste. Le prime, prima degli asterischi, sono riferite alla prima tavola. Le altre sono riferite alla seconda. Allora, comincerei così. Quali sono gli idoli che prendono il posto del Signore nella nostra vita? Spesso a questa domanda rispondiamo molto in fretta. Cominciamo ad accusare la nostra società. Proviamo a guardare la nostra vita reale e a vedere non gli idoli degli altri, ma i nostri, se ci sono. Tendenzialmente ci sono. Gli idoli a cui finiamo per affidarci come coppia, come genitori e come comunità. Che cos'ha in meno il Signore è la proposta cristiana. Capita spesso che noi viviamo il nostro cristianesimo come un gioco ulteriore che abbiamo rispetto ad altri che non credono. Cioè, io ho anche queste cose da fare, io ho anche queste leggi a cui obbedire. E tutto sommato viviamo il nostro rapporto con Dio come qualcosa di dovuto a Lui, ma come qualcosa che ci pesa. Siamo davvero sicuri che la proposta che Dio ci fa è un di più per noi e non un di meno rispetto agli altri che si divertono forse di più? È vero che si divertono di più? È vero che gli idoli a cui fanno riferimento danno di più di quello che il Signore dà a noi? Questo, in fondo, è un modo per interrogarci di qual è il volto di Dio per noi. Chi è questo che vuole essere sposo della nostra vita? Possiamo anche, se vogliamo allargare la domanda, passare al confronto tra la nostra alleanza matrimoniale e la nostra alleanza con Dio. Diceva il nostro vescovo precedente ai giovani che si sposavano: non crediate che l'altra persona possa completare in tutto l'amore di cui avete bisogno, perché vi completerete a vicenda. Il vostro matrimonio non sarà la pienezza della vostra esistenza, perché la sete di amore che ognuno ha non può essere totalmente colmata da un'altra persona che è limitata quanto voi. La sete infinita di amore che abbiamo nel cuore la può colmare soltanto il Signore. Nel vostro matrimonio vivrete una complementarietà, ma la vostra sete di amore sarà colmata soltanto da Dio, e soltanto se si mettono in rapporto questi due amori in modo tale che l'amore di Dio sia pieno, allora anche l'amore umano può stare in piedi. Se volete potete percorrere anche questa pista. Comunque, secondo punto legato alla prima tavola: la sposa mostra un amore interessato, cioè lei in realtà non vuole amare qualcuno, lei vuole delle cose. Ecco, in che cosa è interessato il nostro amore? Abbiamo notato che si è maturato nel senso della gratuità sotto alcuni aspetti. Cioè, alle volte c'è questo: il nostro amore è interessato, vogliamo delle cose, e questo vale anche per Dio. Noi da Dio vogliamo delle cose, e tutto sommato Dio ci sta. Gesù ai suoi discepoli, a quelli che lo ascoltano, dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Se avete bisogno di qualcosa, sapete a quale porta bussare. Io ve le voglio dare delle cose, non è che voglio soltanto un amore astratto. Io sono disposto a essere provvidente nei vostri confronti, a darvi tutto ciò di cui avete bisogno. Il punto è che non deve fermarsi qui. Se noi aspettiamo di amare il Signore solo in maniera disinteressata, non lo ameremo mai. Il punto non è non desiderare delle cose da Dio, il punto è andare oltre le cose. Il punto è amare Dio per se stesso, oltre che per ciò che ci dà. Si può maturare. Il primo approccio può essere quello di chiedere delle cose. Ma poi c'è il salto. Vedendo ciò che Dio mi dà, lo amo non semplicemente nelle cose, ma lo amo per se stesso, perché scopro che quelle cose che mi ha dato sono segno di un amore grande. Allora, possiamo guardare la nostra vita e vedere se il nostro amore è interessato e dove. Possiamo anche vedere se il nostro amore è interessato verso il nostro partner o verso Dio, in alcuni aspetti è maturato. Ci si augura di sì. Possono esserci degli aspetti che chiedono di maturare ancora. Li vediamo e li mettiamo nelle mani dell'altra persona e di Dio. Questo per quel che riguarda la prima tavola. Per quel che riguarda la seconda, un aspetto molto importante, non solo di questa pagina, ma di tutta la spiritualità, è quello della memoria. La memoria del primo amore. Possiamo condividere i momenti più significativi del nostro cammino di fede personale. L'esperienza di grazia di ciascuno può diventare ricchezza per l'altro. Cioè, ognuno di noi ha avuto dei momenti forti di rapporto con Dio, o perlomeno più forti di altri. Ha avuto delle esperienze che lo hanno in qualche modo preso, in qualche modo segnato. Ecco, magari ce le siamo dette queste cose, ma forse anche no. Ci siamo raccontati reciprocamente qual è stato per noi uno dei momenti più belli di rapporto con Dio, che hanno segnato la nostra vita. Ecco, se ce li diciamo a vicenda, facciamo in modo che il tesoro di esperienza di uno diventi ricchezza anche per l'altro. Possiamo anche riandare ai momenti più significativi del nostro amore di coppia e di genitori, in modo da rinsaldarne e condividere la memoria. Se Dio ti porta ai luoghi del primo amore perché tu lo risvegli, forse anche per noi come coppia e come genitori, andare ai luoghi del primo amore può dare aiuto per ritrovare una freschezza di rapporto, una condivisione di obiettivi. È chiaro che in ogni coppia ci sono dei momenti di crisi. Come li abbiamo vissuti? Abbiamo maturato degli obiettivi e una strategia? Abbiamo imparato dalle nostre crisi a superarle e a superarne altre? Forse sì, forse c'è qualcos'altro da imparare. E poi rispondere. Come sono le nostre risposte al Signore? Il Signore ci viene sempre incontro per primo e ci fa una proposta. Come rispondo io? Rispondo sì? Rispondo mi? Rispondo no? Come sono le risposte che diamo al nostro coniuge, ai nostri figli, alla nostra comunità? Potremmo interrogarci anche semplicemente sul modo di rispondere ai figli quando ci chiedono qualcosa. La catena delle risposte. Che cosa vuol dire questo sì per la vita di quel bimbo? Che cosa vuol dire questo no per la vita di quel bimbo? E che modalità ho io di dire sì e di dire no? Ci sono dei sì e dei no che vengono detti così, semplicemente per comodità nostra. Diciamo un sì perché stia buono. Adesso questo ovviamente non è una cosa che io voglia condannare, però mi faceva sorridere quando ero al campo delle famiglie dell'Azione Cattolica. C'era un babbo con due figlie molto insistenti e quando la moglie mancava doveva reggere lui tutta l'insistenza delle figlie, ed era anche un uomo molto mite. A un certo punto viene una poi l'altra, poi una poi l'altra. La risposta era questa: ti compro un lecca lecca per 15 minuti di silenzio. Ti dico questo sì in modo che tu mi lasci in pace per un quarto d'ora. È chiaro che questa è una cosa che fa sorridere, non c'è nulla di male, però possiamo ragionare sui nostri sì e sui nostri no, cioè con quale modalità noi rispondiamo, che tipo di dialogo c'è tra noi come coppia e anche tra noi genitori con i nostri figli, e anche eventualmente il nostro rispondere alla nostra comunità, cioè sia all'interno di questo gruppo ma anche all'interno della nostra comunità parrocchiale, quando ci viene chiesto qualcosa, quando ci viene proposto qualcosa, che modalità abbiamo di rispondere? La porta aperta soltanto dallo guardiamo dallo spiancino, apriamo la porta con la catenina, la spalanchiamo del tutto, ci mettiamo in gioco? Ecco, possiamo guardare qual è la nostra abitudine a rispondere e quale spessore di verità e di fedeltà contengono, perché dietro a un sì può esserci una fedeltà piena, ma può essere un sì che io dico a chiunque. E allora torniamo nel discorso degli amanti, o un no che dico a chiunque, insomma, in buona sostanza c'è una alleanza solida tra ciascuno di noi e Dio, tra noi come coppia e Dio, tra noi come coppia al nostro interno, tra noi genitori e i nostri figli. Ecco, abbiamo, parlare di Osea vuol dire parlare di alleanza, e parlare di alleanza vuol dire vedere fino a che punto è autentica e quando invece diventa frammentata, diventa tradita, diventa inautentica, diventa scarsamente vera. Ecco, sono molte domande, ogni coppia avrà forse un ambito privilegiato nel quale rispondere. Confrontatevi con molta libertà e poi faremo un po' la condivisione su quello che è emerso dal vostro confronto. Con gli orari dite voi come siete messi.